Buongiorno e bentornati a Conversazioni 4.0. Oggi parliamo di mental coaching e dell'importanza di una buona preparazione mentale per raggiungere gli obiettivi in qualsiasi ambito, da quello sportivo a quello aziendale. Ne parliamo con Simone Casucci, che è qui con noi. Buongiorno Simone e benvenuto.
Buongiorno, bentrovati.
Simone Casucci, psicologo dello sport, squadra olimpionica di canottaggio Tokyo-Parigi. E mental coach e psicologo del lavoro. Allora, il benessere dei dipendenti è assodato ormai già da tanto che sia una cosa davvero importante, ma per raggiungere il massimo, per riuscire ad esprimere tutto il potenziale che ci può essere in un singolo, in una squadra sportiva o in un'organizzazione aziendale, c'è bisogno di qualcosa in più. E quindi il mental coach ecco che entra in azione. Simone, ci puoi un attimino introdurre a questo ampio argomento e magari anche spiegare la differenza che c'è tra psicologo del lavoro e mental coach?
Sì, intanto buongiorno di nuovo e grazie per questa opportunità. Allora, il tema è affascinante perché? Perché fa riferimento a degli ambiti estremamente importanti in tema di benessere organizzativo e di miglioramento delle condizioni prestative, sia per quello che riguarda ovviamente un atleta. E quindi dove in qualche modo abbiamo già definiti i campi dove dovrà esercitare la propria performance, ma tutto sommato può essere applicabile e viene applicato anche in contesti come quello lavorativo, dove anche lì il concetto di performance è importante, ma dove per esempio possono subentrare delle dinamiche che possono impedire in buona sostanza il manifestarsi. La capacità esecutiva di una performance eccellente in virtù di una serie di meccanismi interni alla stessa organizzazione. Il ruolo del mentale negli ultimi anni diciamo è cresciuto in maniera molto significativa e possiamo dire che il termine mental coach ha permesso da un certo punto di vista di sdoganare quella che era la brutta nomea dello psicologo del lavoro. Psicologo dello sport, lo psicologo in generale, cioè persona che arriva e viene a parlare con te dei tuoi problemi. In realtà, e questa è solo una parte, ovviamente, nello statuto dell'Ordine dei Psicologi si parla in realtà di promozione del benessere, quindi in realtà lavorare sul benessere per mantenerlo. E la definizione di mental coach come colui che mi aiuta ad attivare dei meccanismi cognitivi, emotivi, affettivi che mi permettano di migliorare le mie performance, è qualcosa di molto utile, molto interessante, ma ovviamente che tende a limitarsi all'ambito della performance, cioè ovvero sia in qualche modo già una persona che ha ben chiaro perché, la prima domanda, perché voglio fare questa cosa, perché voglio raggiungere questi obiettivi. E se il raggiungimento di questi obiettivi, sono funzionali a quello che io sono come persona. E soprattutto, e questa è l'altra parte, siamo proprio sicuri che il raggiungimento della performance ottimale si allinea poi all'interno di un contesto più ampio che è l'organizzazione nella quale io opero, perché è inevitabile. Intanto immaginare che le persone non sono monadi e per quanto possano avere anche delle prestazioni in solitaria, tutto sommato poi tutta la loro preparazione, tutto quello che c'è intorno a loro nel momento in cui devono fare per esempio una gara o semplicemente in un ambito tipo quello lavorativo, devono collaborare, quindi sono e gestiscono un pezzetto dell'attività lavorativa, è evidente che si tutto questo si relaziona in modo più ampio con il saper stare in un'organizzazione. Ecco quindi che ritengo quanto mai opportuno pensare che mental coach lo può essere magari chiunque, anche ha fatto un percorso, magari specialistico, ma il mental coach non sempre è uno psicologo. Lo psicologo in realtà ha una dimensione molto più ampia. Parte da un costrutto scientifico strutturato, non si parla solo di metodologia, ma si parla proprio di visione, Weltanschauung, cioè una visione molto più ampia, una dimensione che in qualche modo mi permette di capire io oggi come essere umano dove sono, che cosa sto facendo e perché lo sto facendo, perché ho scelto di farlo. Quindi, per togliere ogni velo, possiamo dire quindi che non sempre un mental coach è uno psicologo, sicuramente ogni psicologo è anche un mental coach se desidera ovviamente poi specializzarsi in questo settore più specifico che riguarda lo sviluppo della performance. Nel rapporto poi fra la psicologia del lavoro e il mental coaching, che invece è di appartenenza essenzialmente sportiva, possiamo dire che le organizzazioni in qualche modo vogliono andare a sfatare un po' il mito del fatto che avere lo psicologo in azienda, non dico che da sfigati, perdonatemi il termine, ma è quasi un'etichetta. Se vai a parlare con lo psicologo vuol dire che c'hai qualche problema, e avere il mental coach fa figo perché tutto sommato è una figura ben riconosciuta, ben strutturata. Non dimentichiamo che alle Olimpiadi di Tokyo i ringraziamenti da parte di alcuni campioni nei confronti dei propri mental coach
Sì,
ha sdoganato un'immagine, ma non solo.
certo.
Le Olimpiadi di Tokyo, oltre ad essere state le Olimpiadi più strane del mondo perché c'era il Covid, sono state anche le Olimpiadi che hanno tirato fuori il tema del benessere mentale
Sì,
dell'atleta.
certo, no, per fortuna negli ultimi anni, insomma, si sta un po' sdoganando assolutamente in tutti gli ambiti la figura dello psicologo che, insomma, non è più andare da lui da sfigati, ma anzi vuol dire avere una consapevolezza in più di voler raggiungere il massimo e di star bene. Per fortuna quindi stiamo andando verso questa direzione. Beh, poi tu sei entrambe le figure che hai spiegato e quindi hai davvero un punto di vista privilegiato. Quindi, come si passa, come si fa dallo sport alle imprese a motivare il campione che deve vincere e l'imprenditore e i dipendenti per trarre il massimo del potenziale?
Questa è la sfida, è una delle sfide più importanti, cioè, e questo riguarda un po' anche una visione del mondo lavorativo. Che cosa io mi aspetto dal lavoratore? Questa è la prima domanda, perché se deve essere solo una manovalanza che io vado a sfruttare, è evidente che il lavoratore l'accetta fino a un certo punto, anche nel middle management, però poi lo abbiamo visto in tanti film dove un po' anche con una retorica magari anche tutto sommato positiva che può essere accolta, dove la competizione per la competizione viene fortemente criticata e in qualche modo fa vedere come il modello culturale di alcune organizzazioni è un modello che tende a replicare se stesso senza contatti con la realtà. Cioè non tiene conto di che cosa? Di un cambiamento molto importante che è avvenuto. E il cambiamento culturale al quale faccio riferimento è il cambiamento di diverse generazioni che non hanno, poi qui in Italia in maniera particolare, che non hanno più avuto, possiamo dire, una guerra da dover combattere o delle macerie da dover ricostruire. Veniamo in realtà da un contesto di bonaccia, quello che possiamo aver vissuto, penso io, della mia età, ovvero sia persone sopra i 50 anni, cioè il ritorno del terrorismo, momenti anche molto gravi. Negli ultimi 20 anni, tutto sommato, abbiamo uno stato, non dico di calma piatta. Sì, continuiamo ad avere una serie di problematiche organizzative interne. Però questo tipo di cultura, la cultura di quella società che si faceva carico, si faceva corpo unico, anche in situazioni molto gravi, è venuta un po' a sfilacciarsi. Questo che cosa implica poi? Che lavoratore avrò? Avrò un lavoratore che non è tanto affamato, perché la fame non la prova. Noi abbiamo molti lavoratori in Italia che vengono dall'estero. Questi lavoratori che vengono dall'estero sono molto affamati, vogliono affermarsi e lo vedi in tante piccole cose, lo vedi in ambito in parte scolastico, ma soprattutto poi in ambito lavorativo. Se uno pensa solo alle piccole e medie imprese che vengono registrate annualmente a nome di persone che non sono italiane, non nate in
Sì,
Italia, fa
certo.
impressione, vuol dire che c'è una dimensione differente. Allora, Il lavoratore che mi arriva, quindi, nell'azienda, è un lavoratore sul quale i nostri attuali, probabilmente, direttori, middle management, non hanno una grande consapevolezza. Li immaginano come una fotocopia di se stessi alla loro età. Qui c'è un errore di fondo. Io non posso proiettare su questi ragazzi ciò che penso che sia il giusto essere lavoratore, quando è cambiato tutto. E su questo credo che invece il punto sia fondamentale, cioè capire quali sono le aspettative, quali sono gli obiettivi. Se non ci sono obiettivi condivisi, è difficile poi far fare il salto, il passaggio successivo al lavoratore e farlo diventare una persona attiva, consapevolmente attiva delle proprie competenze, ma anche consapevolmente attiva della sua crescita. La crescita avviene quando c'è una reciproca condivisione. E qui ritorna la metafora dell'atleta. L'atleta non può correre al posto del suo allenatore. Può essere motivato, per l'amor di Dio, da un ottimo rapporto fantastico col proprio allenatore, con le persone di riferimento, con il sogno. Ma poi i singoli passi che deve compiere per raggiungere una performance che sia adeguata a competere, quella la deve strutturare, studiare giorno dopo giorno in un approccio molto scientifico.
Con
Questo approccio
metodo.
scientifico è già con metodo, brava. E se manca il metodo, c'è il rischio di disperdersi. Molti
Certo.
dei nostri giovani non hanno metodo, ma non è colpa loro, perché manca metodo nella società. Manca
Sì.
metodo in un approccio anche educativo. Manca metodo
Certo.
in noi adulti.
Eh sì.
E quindi
Assolutamente,
ecco.
quindi come in tutte le buone educazioni dalla famiglia all'azienda, tu come lavoro, insomma, ci insegni che si parte dall'imprenditore per arrivare dopo ai dipendenti. Quindi dare l'esempio, educare e motivare intanto chi è al vertice per poi a cascata arrivare ai dipendenti. È così?
Diciamo che può essere sicuramente un approccio che può dare senso. Il problema è che il dirigente di un'azienda è riconosciuto in modo autorevole dai propri dipendenti. Qual è la differenza fra un imprenditore che ha ereditato la propria impresa e un imprenditore che l'ha costruita? Chi l'ha costruita ha dovuto dimostrare a se stesso e a chi gli stava accanto che quelle competenze ce l'aveva, altrimenti non si va avanti. Chi eredita molto spesso o subentra, trova una struttura un vestito già vestito da qualcun altro, se lo deve adattare e deve guadagnarsi il rispetto di chi sta sotto. Ma questo guadagnarsi il rispetto vuol dire che in qualche modo le proprie competenze, che magari sono competenze teoriche, devono sposarsi però con una dimensione di accoglienza di quello che è il contesto organizzativo nel quale va a operare. Altrimenti parliamo due lingue diverse. Abbiamo un gruppo di persone che lavorano su delle competenze base, abbiamo un middle management che fa da sandwich e sta in mezzo e in qualche modo deve gestire, a volte in maniera del tutto veramente impropria, competenze operative con competenze manageriali che non hanno, e in più potrebbero trovarsi con un vertice del tutto, possiamo dire, anomico, del tutto al di fuori di quella che è la realtà aziendale. Perché? Perché per questa persona l'azienda in realtà è un giocattolo nel quale dare indicazioni generiche potrebbero sembrare tutto sommato indicazioni, diciamo, di buon senso. Ma non c'è stata un'esperienza diretta da sotto per verificare effettivamente quello che è la sua azienda. Questo succede purtroppo non solo nel privato, ma succede anche nel pubblico. Quando abbiamo mega dirigenti chiamati magari a fare o commissari o altro, che se non hanno l'intelligenza e la capacità di mettersi in ascolto di quello che è l'organizzazione, otterranno quello che molti autori americani chiamano difesa organizzativa, cioè l'organizzazione si difende dai propri vertici. Perché? Perché si
Sì, però
sentono
c'è lo
attaccati,
stallo,
si
cioè
sentono
non
svilti.
c'è lo stallo.
E già, ma dall'altra parte, poi, avvertendo questa situazione, che succede? Che il vertice si irrigidisce, perché a quel punto si sente attaccato. Quindi, occhio per occhio, diceva Gandhi, tutto il mondo è cieco. E è così, paradossalmente è così. Oppure abbiamo una distanza talmente oceanica fra i due ambiti, per cui di fondo sono mondi separati, in qualche modo si incontrano attraverso alcune indicazioni, ma di fondo si mantiene. E questo crea ovviamente disagio, per forza di cose. Per questo si parla di benessere organizzativo e lavorare in un'ottica di miglioramento. E le metafore anche sviluppate attraverso la qualità totale, il sistema Toyota, eccetera, eccetera, miravano tutto sommato a rendere evidente ciò che è la cultura nascosta, la cultura implicita di ogni struttura aziendale, che è la parte più importante perché è quella che dà significato al lavoro e al lavoratore. Ma se un lavoratore perde il significato del suo lavoro, che succede? Tanti lavoratori vivono paradossalmente una zona di comfort che è devastante. Ma si sono abituati a stare in una zona di comfort devastante.
Ma in che percentuale, dalla tua esperienza, le imprese sono consapevoli di aver bisogno di uno psicologo del lavoro e quindi che tra le piccole e medio-grandi, quante e quali si servono di più del vostro lavoro?
In genere, le medio-grandi, ma soprattutto le grandi, utilizzano gli psicologi essenzialmente per la selezione del personale. Quindi in realtà c'è lo psicologo e a volte vengono sviluppate delle buone prassi dello sportello psicologico. Però possiamo dire che in certi momenti l'inserimento dello psicologo è un gentleman agreement per permettere di avere un buon volto nei confronti degli azionisti, per mostrare la faccia migliore.
Vero.
Vedete, se la persona ha dei problemi, noi abbiamo il Dipartimento delle Risorse Umane con la presenza dello psicologo, ma certo non possiamo imporlo. D'altra parte, se non ci si rivolge, però noi ce l'abbiamo, perdonatemi. Per cui c'è questa dinamica. Nelle piccole imprese c'è la paura, è una spesa, è un costo. È meglio non sapere perché se apro troppi argomenti o troppe tematiche, poi come la gestisco? E mica posso mettere uno psicologo accanto al meccanico che sta facendo il lavoro perché c'ha gli attacchi di panico, perché se no ne pago due. Pago il meccanico che sta facendo il lavoro più lo psicologo accanto che gli dice: no, stai tranquillo, dai, rilassati, va tutto bene, non ti preoccupare, non funziona così. Però questi sono pregiudizi, questi sono pregiudizi. E
Penso.
sicuramente io quello che dico, non c'è, non necessariamente uno deve mettere lo psicologo, come appunto come ho fatto l'esempio piuttosto paradossale, cioè di una persona che mi affianca persona a persona, perché non ha senso. Credo che vadano migliorate le competenze psicologiche dei datori di lavoro, sicuramente, ma anche di tutte le figure intermedie, i cosiddetti capi area, il capo officina. Figure di leader devono sapere esercitare le proprie competenze psicologiche. Ce l'hanno, lo fanno già, lo devono fare in maniera consapevole. Capite bene che
Certo.
a sto punto il lavoro è più facile, perché io lavoro a questo punto con le persone che fanno un'azione di controllo, accompagnamento, training e con le giuste dimensioni, ma anche i giusti contenuti, possono intercettare le situazioni di malessere. Poi, se ho una situazione particolarmente grave, chiamo lo psicologo e dico: mi vieni a dare una mano? C'è qualcosa che non capisco? Questa persona ha queste caratteristiche. A quel punto lo psicologo dice: guarda, osserva questo, osserva quest'altro, vediamo. Lavoriamo sui comportamenti e poi vediamo. Ecco, questo cambia molto, questo cambia molto.
E
Sì.
senti, per concludere, ci vuoi raccontare magari un tuo case history particolare di dinamica di gruppo, di lavoro di squadra che ti è particolarmente caro e che ti ha dato particolarmente soddisfazione?
Un'esperienza con una media impresa dove c'erano all'incirca 200 operai.
Quindi
Si
un gruppo
parlava
ancora
di
più numeroso.
meccanica di precisione, molto interessante, che lavorava con dei progetti di altissimo profilo, anche con la NASA, insomma, veramente di alto profilo. E la cosa interessante è stata proprio questa, cioè questi due fratelli che erano gli imprenditori che avevano ereditato, a un certo punto avevano la necessità di capire meglio come stavano andando le cose, perché sentivano che c'erano delle inerzie, c'era una mancanza di comunicazione proprio a livello di middle management e ovviamente con gli operai, partendo dal concetto che il loro papà aveva costruito l'azienda insieme agli operai. Quindi gli operai che erano ancora presenti, quindi anziani e tutto quanto, rappresentavano il primo nucleo e che, ahimè, non riconoscevano completamente il ruolo di questi due figli. Bravissime persone, ma evidentemente non erano i creatori dell'azienda. E lì è stato fatto un lavoro, credo, molto interessante perché questa messa in discussione ha cambiato le condizioni reali, del lavoro, ha creato dei momenti proprio di, anche di conflitto, ma anche di risoluzione del conflitto per cercare di capire che cosa vogliamo fare con questa impresa. Portando poi piano piano, e questo è stato un aspetto fondamentale, quelli che erano i vecchi operai a diventare partecipi. Compartecipi della gestione della direzione dell'azienda. Certo, sono situazioni, possiamo dire, uniche, rare, perché questo ha voluto dire una rivalutazione, un riassestamento importante, però allo stesso tempo, come dire, si può fare, ci può essere, ci si può fare anche con un'azienda tutto sommato con 200 dipendenti, che non è poco, insomma, perché sono tante le dinamiche che si instaurano.
Quindi hai aiutato, insomma, a trovare lieto fine questo passaggio
Sì, diciamo
generazionale. Non...
un passaggio importante, sì. Poi ovviamente le aziende, soprattutto quando lavorano magari nella realizzazione di prototipi di altissimo profilo tecnologico, voi capite bene che poi gli operai che
Caspita.
realmente ci lavorano sono
Certo, sono...
artigiani di altissimo profilo, cioè sono inimitabili e difficilmente
Insostituibili.
riproducibili,
Certo.
insostituibili. Però tenerli vicino vuol dire fare di questa impresa, diciamo, non un'impresa che fa cose, possiamo dire, ripetitive, tutto sommato anche facilmente esportabili in altri paesi, ma renderla unica nel settore con un know-how totalmente italiano e poi con delle compartecipate ad altissimo profilo che vanno dalla Francia, dalla Germania, dall'America. Quindi capite, anche per delle componentistiche che possono sembrare banali, ma non lo sono, perché se devo mandare un razzo nello spazio o devo costruire un macchinario ad altissima tecnologia, ovviamente non posso sbagliarmi, devo avere il massimo.
E quindi le aziende possono essere anche le migliori del mondo, ma se poi al loro interno non ci sono dinamiche virtuose che nascono anche con il
Bravo.
vostro aiuto di professionisti come te, purtroppo non si va da nessuna parte. Allora, grazie mille Simone Casucci che ci hai veramente spiegato in maniera egregia
Grazie a voi,
l'importanza
grazie a voi.
fondamentale per trarre il meglio da ogni organizzazione, grazie allo psicologo del lavoro. E grazie a tutti quanti, alla prossima puntata.
Arrivederci.